Buongiorno a tutti, sono Luisa Manfroi. Oggi al centro della puntata ci saranno i contenuti inadeguati ai minori e parlerò di una serie di problematiche che sono tra loro correlate, come la pornografia online che coinvolge i minori, il problema del sexting e l'adescamento online, quello che va sotto il nome di grooming. Sono temi alquanto delicati che richiedono una trattazione competente, per questo mi avvalgo di materiale che è messo a disposizione degli insegnanti dalla piattaforma Generazioni Connesse nell'ambito del progetto Safer Internet Center, il cui scopo, il cui obiettivo è quello di promuovere un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media da parte dei giovani. Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Polizia Postale, dalle Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e da associazioni come Save the Children Italia, Telefono Azzurro e altre. In una relazione annuale di qualche anno fa, il garante della privacy aveva scritto: il pericolo di diventare preda è particolarmente alto per i minori, che anche giovanissimi si servono delle tecnologie più degli adulti, spesso senza avere adeguata consapevolezza delle conseguenze. In una realtà virtuale, nella quale spesso non è possibile distinguere l'età degli utenti, i minori rischiano di essere vittime inconsapevoli di loro stessi, perché chiamati a rispondere di fatti più grandi di loro, dice il garante. Come nel caso in cui diano imprudentemente l'assenso a proposte di acquisto, mettano in rete dati, foto e filmati di se stessi o dei propri amici senza considerare i pericoli attuali e futuri, cadendo vittime di forme di adescamento che possono essere pericolosi. Questo secondo il garante della privacy. Entriamo ora in quello che è proprio il cuore del tema, della questione, parlando della sessualità in rete. Generazioni Connesse scrive in proposito: Internet è ormai parte integrante di ogni aspetto della vita dei ragazzi, sfera sessuale inclusa. Il bisogno e la crescente curiosità rispetto a questo argomento li porta spesso a cercare risposte in rete. Il perché, presto detto, è più semplice e meno imbarazzante chiedere informazioni a un motore di ricerca piuttosto che a un genitore o a un coetaneo. E purtroppo non è detto che queste risposte siano adeguate o veritiere. È un po' quello che si faceva noi una volta quando si cercavano soluzioni e risposte alle nostre curiosità guardando e cercando le parole sul dizionario, che era meno pericoloso sicuramente di internet. Riguardo la pornografia, lo staff di esperti di Generazioni Connesse scrive: recenti ricerche hanno sottolineato come la maggior parte degli adolescenti reperisca in rete informazioni inerenti alla sessualità, col rischio spesso effettivo di diffondersi di informazioni scorrette o l'avvalorarsi di falsi miti. L'accesso incontrollato a siti pornografici contribuisce in modo incisivo a disinformare su un argomento tanto delicato. Secondo un'indagine, il 14% di ragazzi ambisesso tra i 9 e i 16 anni, di cui il 7% italiani, ha dichiarato di essersi imbattuto più volte in immagini pornografiche nel corso dell'ultimo anno, e un terzo di questi si è detto infastidito dall'esperienza. In base a quest'indagine risulta poi che il 72% degli intervistati è certo che sia importante affrontare questi temi a scuola. E aggiungo io, è importante che ci sia una docenza preparata, esperta nel dare le risposte corrette e esaustive. Un'altra questione è il sexting, che è una parola che è frutto della fusione di due termini inglesi, sex e texting, e rappresenta la pratica di inviare o postare messaggi di testo e immagini a sfondo sessuali, come foto, di cui vi lascio immaginare il contenuto, via cellulare, o tramite internet. Rispetto all'adescamento, in cui prevale un comportamento attivo dell'adulto, nel caso del sexting si parla invece di un atteggiamento similare, ma da parte dei minorenni coinvolti. Un esempio pratico sono tutte quelle situazioni in cui gli adolescenti producono, condividono e diffondono immagini intime di se stessi o di coetanei utilizzando la webcam del PC o le fotocamere integrate agli smartphone. Per la legislazione, una volta che sono in circolo, però si tratta a tutti gli effetti di materiali ritenuto pedopornografia. E con la legge 172 dell'ottobre 2012 è stata proprio ratificata una convenzione che riguarda lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori. L'articolo 20 in particolare, sui reati relativi alla pornografia infantile, dice che l'espressione pornografia infantile definisce ogni tipo di materiale che rappresenta visivamente un bambino che si dà un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione dei suoi organi per scopi essenzialmente sessuali. Produrre questo materiale, principalmente diffonderlo, è dunque un reato penale. E vi dico che la Polizia Postale vigila e svolge indagini su questo fronte, cercando di smascherare il più possibile chi si rende colpevole di questi reati che sono veramente aberranti e non hanno attenuanti. Non è raro che fare sexting per gli adolescenti equivalga molto spesso a una dimostrazione d'amore, dice Generazioni Connesse, oppure a sentirsi strumenti volti all'ottenimento di piccoli vantaggi personali. Le cronache ci hanno restituito esperienze in cui un minore postava e inviava foto in cambio, ad esempio, di ricariche telefoniche. La privacy, il sexting, la web reputation sono argomenti correlati. E bisogna poi dire, e l'ho ribadito ancora in più di un'occasione, che una volta condivisa una foto resta sul telefono, ma può essere anche sul telefono di chi l'ha ricevuta, e per questo può essere poi replicata molte volte, per cui diventa una replica che può essere davvero esponenziale. Quali sono i consigli che fornisco durante gli incontri e i corsi che faccio? Sono consigli che vanno bene anche per i genitori stessi. Ricordiamo che i genitori devono veramente star vicini e cercare di ascoltare i propri figli. Questo anche se costa fatica tante volte, ma si deve farlo. Il consiglio che do agli studenti è questo, quello di evitare di postare immagini personali e intime, ricordarsi che si può essere facilmente registrati o fotografati se si usa la webcam in modo inappropriato. Un'immagine imbarazzante può essere usata in mille modi. L'altra questione è quella del grooming. Grooming, che significa in inglese prendersi cura, in realtà sta a indicare il reato dell'adescamento online e rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adescatori utilizzano online. Questo grazie alla facilità di accesso alla rete attraverso i dispositivi mobili da parte di giovani e giovanissimi, il rischio di contatti con adescatori, spesso adulti e malintenzionati, è purtroppo molto alto. Ci sono tre fasi che utilizza l'adescatore. Il primo è il contatto, in cui l'adescatore crea una situazione che attiva la relazione. Banalmente può essere un commento gentile a una foto che viene postata sul profilo. Il secondo step, il secondo punto è la fiducia, cioè se l'adescatore riceve dall'altro interlocutore, in questo caso il minore, un riscontro positivo al primo contatto, l'adescatore passa ai passaggi successivi, ossia raccogliere informazioni sulla privacy, sei da solo, hai il PC in camera, cioè per tentare di conquistare la fiducia del minore, facendo leva su fantomatici interessi comuni. Affrontare poi argomenti di natura intima e infine scambiarsi foto non necessariamente di natura intima. Poi c'è l'esclusività, che è il terzo passaggio, cioè una volta che l'adescatore ha ottenuto la fiducia e quando il malintenzionato si sente sicuro di sé, inizia la fase dell'esclusività, in cui solitamente avvengono i primi approcci via webcam, spesso a sfondo intimo, e che successivamente potrà usare per ricattare la vittima. Dimostra inizialmente un interesse di tipo sentimentale affettivo e poi, facendo scivolare i contenuti delle relazioni su argomenti intimi, l'abusante riesce a ottenere il massimo controllo della situazione. Premetto che si tratta di persone che sono capaci di fare questo e sono spinti veramente da questi obiettivi, per cui sono persone di mestiere. Spesso il minore ignora che dall'altra parte della chat possa trovarsi un adulto e istintivamente è infatti portato a credere che il suo amico o amica virtuale abbia solo pochi anni più di lui, ossia un coetaneo. Altre volte invece la differenza di età è nota fin dall'inizio, ma lo schermo facilita con le confidenze la possibilità di proiettare le proprie fantasie e pulsioni. Anche questo reato, l'adescamento, è punito dall'articolo 609 del codice penale ed è stato esteso a internet nel 2012, per cui le dinamiche che si innescano durante il percorso di adescamento sono perseguibili legalmente. Vi dico che recenti ricerche hanno indicato che un'alta percentuale delle vittime, che un'alta percentuale, ben il 48%, ha un'età compresa tra i 13 e i 14 anni, sicché proprio adolescenti. Per cui fare prevenzione nelle scuole è importante, come è anche importante sentire e ascoltare i propri figli. Vi dico anche questo, che mi è capitato di ascoltare l'esperienza diretta di una ragazza che è stata vittima di adescamento, non di una ragazza della provincia, ma di una era la testimonianza di una ragazza durante il corso che era stato fatto, un corso di preparazione, e vi dico che è un'esperienza davvero toccante. Ripeto, sono persone di mestiere, questi adescatori. Sempre i consigli che do agli studenti è quello di non fidarsi ciecamente dei sentimenti che innesca una persona conosciuta online. Se qualche situazione si crea in rete e mette a disagio, è opportuno parlare con i genitori, con gli insegnanti o con qualcuno di cui ci si fida. Parlarne. Se un amico o un'amica virtuale chiede appuntamento, evitare posti isolati, ma è opportuno proprio evitare nella maniera più assoluta, perché la prudenza è obbligo, è d'obbligo. Come è d'obbligo evitare di divulgare i dati personali, ma anche quelli degli amici, dei parenti, perché per dati personali non si intendono solo nome e indirizzo, ma anche luoghi che si frequentano abitualmente e le foto. Essere prudenti e usare il buon senso. Quindi in conclusione, dagli ultimi anni abbiamo assistito a una larga diffusione dei dispositivi mobili, non solo tra gli adulti, ma in particolare fra le nuove generazioni. E è evidente che con l'evoluzione tecnologica ciò che prima era demandato ai personal computer o al portatile, notebook, oggi lo si può fare con la nuova generazione di cellulari. E insieme al potenziamento delle possibilità di comunicare agevolmente, a basso costo, sfruttando le potenzialità della rete ovunque ci si trovi, aumentano proporzionalmente anche i rischi connessi. Immagini inappropriate, il rischio di cadere vittime da parte di adescatori o altro. Le soluzioni quali sono? Il fatto che i ragazzi devono stare attenti, ma devono stare attenti i genitori e anche gli insegnanti. Le soluzioni di protezione per la navigazione sono molte, su alcune si possono impostare restrizioni all'uso delle applicazioni, ma ci sono anche dei browser alternativi che filtrano la navigazione. Però l'attenzione, come vi dicevo, il buon senso e il dialogo con i propri figli e con i propri studenti è forse uno degli aspetti più importanti e salutari da questo punto di vista. Nella prossima puntata mi occuperò invece proprio dell'argomento del cyberbullismo. Vi ringrazio ancora una volta e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie!